Apprendere come si costruisce un personaggio. Antonio Manzini, noto scrittore. E la prima domanda è: quanto avete pagato per far scrivere questa quarta di copertina? Grande Claudio, benvenuto. Ciao a tutti, grazie per essere arrivati. Grazie a Claudio, che dopo la presentazione che è stata fatta a Torino al Salone del Libro, prima che il libro vada in distribuzione domani in tutte le librerie, per motivi camorristici, mafiosi e ntranchetisti, ha deciso di passare qui prima a presentarlo. E noi lo ringraziamo. Ringraziamo anche la casa editrice, che è stata molto gentile. E niente, passiamo a parlare di Kamikaze Blues Explosion. Quello che dice Claudio è il suo miglior libro, ma non solo, no, di più, il miglior giallo barra noir, reggo, degli ultimi 20 anni in Italia. 30 anni? E vabbè, mo non esageriamo però. Mo stiamo esagerando. Siete sempre i soliti esagerati, non capisco veramente chi va facita. Allora, prima di tutto, se ci dici a grandi linee la trama e il titolo, e poi cominciamo a ragionare.
Intanto grazie per l'invito qua per Di Tempo, ringrazio Alfonso per la sua squisita gentilezza di avermi invitato qua e Mario Gabbola che sta mandando in streaming su Radio Neanderthal e Pasquale per il catering, assolutamente. Quindi è finito, si è arrivate tardi. Quindi insomma vi ringrazio per la splendida accoglienza, sai, figurati, eccetera eccetera. No, a grandi linee il romanzo è questo, è la storia di questo bluesman un po' sciroccato che è convinto che come nel Mississippi nell'Ottocento, dove c'era la schiavitù, no, nei campi di cotone eccetera eccetera, è nato il blues, anche nelle campagne italiane dove c'è lo stesso sfruttamento per quanto riguarda il raccolto di pomodori, arance e via dicendo, lui riuscirà a trovare una nuova musica tipo il blues. In realtà arriva in questo quartiere periferico di una grande città che si chiama Azzardo e trova completamente un altro contesto, non troverà musica, c'è poco da cantare e da ballare e quindi si adatterà a questa situazione. Questa è un po' la storia, il plot del romanzo.
Parli di azzardo che è la cornice all'interno della quale si muovono questi personaggi, che come dice Manzini, per chi non l'abbia ascoltato prima, fa veramente i complimenti a Claudio dicendo che dovrebbe essere studiato nelle scuole per comprendere come si costruisca un personaggio, che fatto da Manzini, che insomma è uno che vende migliaia di copie ed è una persona che tiene corsi di scrittura ed è uno scrittore affermato e molto bravo, penso che sia un grandissimo viatico e credo anche che a Torino abbia fatto sì che tu vendessi più copie di quanto immaginavi, e questo è sempre bene. Noi siamo contenti che i soldi arrivano in queste tasche. Detto questo, no, volevo chiederti che cosa è per te il libro, è attraversato da continuamente dalla musica di vario tipo, da, secondo me, da un tuo concetto di blues. Abbiamo anche festival che è qua la Cassazione e volevo chiederti qual è il tuo concetto di blues, come hai scelto la colonna sonora che attraversa insomma tutto il libro e che cos'è, come è nata l'idea di Azzardo come paese?
Vabbè, il mio concetto di blues in realtà non è che c'ho molto da dirti, cioè me sono appassionato di blues da un sacco di tempo, Jimi Hendrix è un po' il mio idolo rispetto a questo, mi allontano, sta fischiando un sacco. Ok, al capo. Quindi sto fermo così. Quindi vabbè, cioè il blues io lo ascolto da un sacco di tempo, è sempre piaciuto, sia il blues rurale degli anni 30, degli anni 40, degli anni 20, da Carly Weaver a Robert Johnson eccetera, per arrivare appunto agli anni 60 e 70, quindi a Jimi Hendrix eccetera. Quindi in realtà c'era un po' tutta una serie di suggestioni rispetto a questi musicisti qua, e nel romanzo ci sono un sacco di brani, no, che rimandano a questa tradizione qua. La cosa che ho cercato di fare rispetto a questo fatto è che ho cercato di mettere brani che siano funzionali alla storia, cioè nel senso che non è che ci sono brani che sono buttati là dove uno dice wow, adesso ci sentiamo in radio, in macchina questo pezzo, oppure ah, suonerò questa cosa in questo concerto. No, ogni brano è legato a una situazione dello sviluppo, no, della della vicenda. Già mi sono scordato l'altra domanda che mi avevi fatto.
Come ti è venuto in mente? Cioè, io ti domandavo prima.
Ma è stato il sud di una città? No. Allora, azzardo è questo quartiere di questa città, grande città, no? È una periferia di una grande città dove si svolge la storia, dove ci stanno questi due palazzi che sono contrapposti, no? C'è un palazzo dove ci stanno, semplificando, no? Dei bianchi che hanno comunque bene o male un lavoro, anche se non è che stanno benissimo, qua si ricollega tutta una questione rispetto alla nostra, all'idea che viene veicolata, no? Del degrado, su cui magari poi torniamo. E di fronte a questo palazzo c'è un'occupazione dove ci stanno neri e bianchi che lavorano invece in condizioni più difficili. C'è chi fa il ferro, c'è chi va a lavorare nei campi per 25 euro al giorno. E in mezzo, in questa situazione complicata, si inseriscono dei politici che cercano di fare la loro fortuna, no? Personale, aizzando, diciamo, i bianchi che stanno un po' meglio rispetto alle altre persone che stanno un po' peggio. Che è un po' quello che vediamo in un sacco di periferie delle nostre città. Quindi in realtà non ha... No, secondo me sono processi che si verificano in un sacco di città. Cioè, ad esempio, la questione del degrado, cioè lì, cioè, questa parola che sentiamo continuamente, no? È legata semplicemente, almeno dall'impressione che ho io, e penso che poi, vabbè, qua appunto giochiamo in casa, quindi è più facile parlare di queste cose. Però... è legata proprio a questo fatto che c'è una parte politica che c'è, in realtà una parte politica poi ti viene da pensare alla destra, ma in realtà per esempio in città come Bologna è la sinistra che gioca su questa, la sinistra del PD, quindi anche di sinistra Verdi, quella cosa che hanno fatto, non mi ricordo come si chiama, che giocano su quest'idea, no, di contrapporre te che vivi in una periferia un po' complicata con chi sta peggio di te, no? Sono esempi continui rispetto per esempio alla questione di quella donna che è stata picchiata dai vigili a Milano, no? C'è stata tanta gente che diceva: ah, il vigile che ha sparato, sì, quello non l'ha ammazzato, l'ha sparato. Però quelle là sono tutte vicende che secondo me rientrano in questo ambito qua, no? Dove tu vai banalmente sui social e vai a vedere che c'è sta gente che dice: ah, ma quelli stavano facendo, questa persona, questa che stava a Milano era fuori da una scuola, aveva dato di matto, i vigili sono intervenuti. Quindi rispetto a tutta questa cosa, con cui non vi ammorbo perché appunto stiamo parlando tra noi, però
le tematiche secondo me di questo tipo sociali, le tematiche sociali, ah, perché siamo in diretta su Radio Neanderthal, ho dimenticato di dirle, ringraziamo Clark Gable e tutti di Radio Neanderthal, thank you very much. E volevo chiederti, quando hai scritto questo romanzo? E poi, cioè, tu hai utilizzato, un po' come fanno secondo me i francesi, il giallone o il noir, come dico io, e in Francia lo chiamano il polar, proprio per poi parlare di tutt'altro. Quindi tendenzialmente tendi ad avere un doppio grado di lettura. Uno che è quello, diciamo, della trama, che è scritta meravigliosamente bene, e ti attacchi e cerchi di capire come va a finire, che si sviluppa in maniera estremamente rocambolesca. E dall'altra invece trovi continuamente questi rimandi, secondo me, a una serie di analisi di cui stavi parlando prima. Quindi volevo chiedere, qual è il tuo debito, tra virgolette, con questi scrittori, se è così l'hard boiled americano o il porra francese, o e poi quando l'avevi scritto, come ti è venuto in mente di incorniciarlo all'interno di questa struttura narrativa?
Ma in realtà il debito è grande, però poi in realtà anche soprattutto il noir americano, l'hard boiled, è sempre legato alle situazioni sociali, no? Adesso mi viene in mente un romanzo di Dashiell Hammett, che è La chiave di vetro, che in realtà è un noir, ma racconta le elezioni, no? Che si svolgono in questa grande città degli Stati Uniti, e con tutti i sotterfugi che ci sono, tutte le vicende che si svolgono rispetto a tutta questa cosa, alleanze contro alleanze, amicizie, nemicizie, eccetera, criminalità organizzata che rientra in questa vicenda. E quindi secondo me, vabbè, il noir è questo qua, poi alla fine, no? È il racconto attraverso il giallo della realtà che viviamo. Un altro autore che a me viene in mente, che mi sento di citare, è Jacob Arjuni, che è un autore di Marcos y Marcos, che è morto in realtà, lui aveva un sacco di tempo fa, però insomma è il nostro contemporaneo, no? A differenza di Dashiell Hammett, che insomma, è morto 50 anni fa. E Jacob Arjuni, lui è autore tedesco di origine turca, e racconta nei suoi noir l'immigrazione turca, e ovviamente con una cornice, no, gialla di misteri, eccetera, eccetera. Però di fatto poi lui quello racconta, no? Racconta questo ambiente, questa situazione, appunto l'emigrazione, l'emarginazione, il lavoro nero, le complicazioni legate a queste vicende. E quindi secondo me, sì. Cioè, poi il noir secondo me...
La differenza, sì, secondo me la più il noir a Giuni. No, nel romanzo c'è la figura di un giornalista che non esce tanto bene. Io ho sempre pensato, non ci ho mai avuto, no, nel senso grande, nonostante sia figlio di giornalista, grande stima. No, la questione è questa, pure tanti anni fa presentammo invece un libro utopico, immaginando una sorta di giornalisti che andavano a raccontare e a criticare il potere e che avrebbero potuto migliorare in qualche maniera quelle erano le relazioni nel paese stesso. Quindi io volevo chiedere, che cosa pensi tu del giornalismo in Italia? E se la persona che... Uno si fa i documentari, i documentari. Va detta questa cosa, perché secondo me in linea generale stiamo guaiando. Quindi è una domanda che mi sono posto leggendo il tuo libro.
No, assolutamente, non è che svigolo, figurati. Cioè, il giornalismo in Italia, cioè, me lo devi chiedere a me, penso che sotto gli occhi di tutti, che è una roba che fa schifo.
Esistono delle sacche, come dire, di riflessione e di critica al potere da alcuni giornali, da alcuni siti. Ma immaginiamo se il giornale,
no, secondo me nei giornali no. Tranne magari ci sarà, non voglio essere caustico, però ci sarà sicuramente qualche giornalista. Però insomma, nei giornali mainstream, da Repubblica, Corriere della Sera, piuttosto che oggi c'erano le elezioni, c'erano i ballottaggi per le elezioni comunali. Prima di venire qua stavo vedendo un attimo su Rai 2, commentavano le elezioni e pare che, secondo i giornalisti del TG2, ma per quanto a me me ne può fregare anche il giusto delle elezioni, però pare che avesse vinto la destra dappertutto, cioè comunque la grande trionfo della Meloni, cioè quella narrazione ormai arriva, cioè come era prima...
Costruisce il potere, cioè la politica, assieme alla narrazione giornalista, costruiscono un immaginario che arriva, secondo me, all'estrema conseguenza nel tuo romanzo, che è molto divertente come trovata, a questo supposto siero. Se mi dici un po' come ti è venuto.
Vabbè, sì, non posso spoilerare, però sì, cioè nel romanzo c'è tutta questa narrazione, l'idea che comunque c'è tutta una parte di giornalisti che lavorano a favore di alcuni politici, però in realtà delle loro posizioni personali, no? Cioè tipo uno come Salvini, cioè quale interesse ha a che passino certe idee? Semplicemente tenere in mano il potere e gestire lui alcune situazioni, no? Mo si è lanciato in questa cosa del ponte, prima si era lanciato in altre cose, eccetera. Media alternativi per fortuna ce ne sono, anche se meno di tanti anni fa. A me uno che mi viene in mente da citare, per quanto qualcuno lo può considerare filo russo, Giuliano Marrucci e Ottolina TV, che fanno insomma sempre un lavoro molto preciso e puntuale sia sulle questioni della guerra, ma anche su tutta un'altra serie di questioni legate a, per esempio, alle crisi finanziarie, che la crisi finanziaria economica che c'è adesso negli Stati Uniti legata alle banche se ne parla molto poco, però sono tra i pochi che fanno questo tipo di lavoro. Poi capiata, cioè tu mi fai una domanda sul giornalismo, lo schifo il giornalismo italiano.
Tu usi una sorta di controcanto nella narrazione che definisci intermezzo, no? Che hai chiamato intermezzo, che è la sorta, cioè che è la storia di questo immigrato che arriva qua. Come mai hai provato a fare questo controcanto e a cercare di farlo in una maniera non all'interno della trama, dove ci sono delle figure estremamente, il capitano, sono delle figure molto belle, molto forti, e invece hai deciso di farlo, diciamo, slegato dalla trama?
Ma perché volevo che rimanesse la parte del romanzo dove c'è la narrazione di tutta questa vicenda, che è raccontata tutta in prima persona, come se fosse appunto un noir degli anni 30, degli anni 40. Volevo che rimanesse pulita, no? Che raccontasse quella vicenda appunto con questo personaggio che racconta tutto in prima persona. Però contemporaneamente avevo bisogno di raccontare quali sono i percorsi, no, delle rotte dei migranti che arrivano fino all'Europa. Mi sembrava, tra l'altro, non è, vado contro me stesso, diciamo, non è una cosa neanche troppo originale, perché viene raccontata anche in un sacco di altri film. Ad esempio c'è questo film che si chiama Shaft, il mercante di schiavi, no? Shaft, se non so se tutti sanno chi è. Shaft era questo ispettore di polizia nero che negli anni 70, sì, no, è un personaggio abbastanza famoso, però praticamente negli anni 70 nasce questo filone di cinema poliziesco americano per i neri, di fatto, che si chiama Blaxploitation. È uno dei personaggi storici principali, ce ne sono tanti, ce ne sono anche di femminili che sono molto divertenti, però il personaggio principale di tutto questo filone, di questo racconto black, è proprio Shaft. È una delle storie, Shaft è il mercante di schiavi, c'è stata tutta una parte che è legata a lui, alle sue indagini, a quello che fa, in alcuni punti anche molto macista, perché sono tutta una serie di elementi, dei rapporti con le donne bianche, che vabbè, stiamo parlando anche di un periodo storico diverso dal nostro, però contemporaneamente in quella narrazione c'è un racconto di come i mercanti di schiavi portano la gente dall'Africa e la consegnano agli arabi nel film, diciamo, passatemi questa semplificazione, la consegnano agli arabi nel film, che poi li portano in Europa o negli Stati Uniti, che di fatto è quello che stiamo vivendo noi adesso. Poi il film è molto c'è tutto questo filone che è stato anche molto che ritrovate in uno e altro, perché alla fine è un romanzo pure di una persona appassionata dei film degli anni 70, di fatto. Però per esempio questi film di Shaft erano molto pubblicizzati da Elijah Muhammad, che è uno dei padri dell'islamismo negli Stati Uniti, che è quello che, diciamo, ha convertito Malcolm X e Muhammad Ali. Lui considerava i film di Shaft come uno dei punti del nuovo racconto che adesso noi chiameremo postcoloniale.
Un'altra cosa che... siamo da moce, puti in me. Mo l'abbiamo messo a terra la scopa, bello. Adesso, no, anche perché no, ti dico no, anche perché oltre alla colonna sonora che potete ascoltare con questi aggeggi contemporanei, di cui io poco conosco, diciamo, i funzionamenti, ma su Spotify ci stanno tutti, diciamo, i dischi e le musiche che comunque fanno da colonna sonora. L'altra colonna sonora è l'alcol e le sostanze che il nostro prode Peppe assume in quantità industriale. Che funzione hai dato? Cioè, perché hai fatto diventare, diciamo, questo bel protagonista che di solito nei noir è sempre, diciamo, un bevitore, ma che raramente, secondo me, il primo, mo ci vuole, questa è un'innovazione, che ha a che fare, l'idea romantica dell'eroe blues ha a che fare appunto con l'alcol. E invece tu lo imbottisci di sostanze abbastanza contemporanee. Quindi volevo chiederti come è stata presa, pure nell'altra presentazione, poi devo fare un'altra domanda, questa, o dalle prime, se hai avuto delle prime, diciamo, ritorni.
No, beh, perché comunque le sostanze gioiose ci fanno piacere, ci piacciono a tutti quanti, diciamo. Quello assolutamente. Leggetelo, perché... No, però vabbè, il personaggio poi alla fine, se devo darti una risposta seria, cioè il personaggio alla fine io l'ho costruito in base al fatto che volevo raccontare queste vicende legate appunto al lavoro, allo sfruttamento, però creare anche un personaggio che sia accattivante per tutta una serie di persone. Poi mi sono divertito assolutamente. Cioè, sì.
Non piegandosi a quelle che sono comunque i tempi del capitale, è una sorta di antieroe in tal senso, cioè l'ha già capito sta cosa?
No, ma assolutamente, lui è uno che appunto è contro il lavoro, vive in un furgone, passa il suo tempo, a parte suonare, appunto ad assumere sostanze, a bere, però contemporaneamente è uno che ha un occhio su quello che gli succede, sul contemporaneo, su quello che gli succede attorno. E quindi c'è questa cosa, a me questa domanda mi fa ridere perché me l'hanno fatta pure a Torino, in back c'era una platea un po' più, diciamo, meno amica, vogliamo dire. No, e la cosa che mi faceva ridere, diceva, no, perché la cosa che mi dicevano, diceva, ma tu dove pigli, perché mi hanno fatto una domanda, tipo, abbiamo, tu dove pippi, dove raccogliere? No, però la cosa, no, faceva ridere perché mi dicevano, ah, abbiamo, c'è stato, no, sì, però dicendo, ah, ci sta, che ne so, Tu hai fatto presentazione con Andrea Cotti, che per chi non lo conosce è uno che scrive questi romanzi su questo ispettore di polizia italiana, però lui è di origine cinese e si muove a Torpignattara, no? E cioè, tu hai fatto la presentazione con lui, che ha lavorato tanto alla squadra che è la fiction di Rai 3, quindi lui, diciamo, per raccontare determinate storie, è stato tanto tempo nei commissariati, ha conosciuto... Diceva, tu invece per raccontare questa storia cosa hai fatto? E io giustamente dice... Ho immaginato tutto. Cioè, sembra la risposta mia, esatto. È tutta fantasia, come Salgari ha scritto di luoghi che lui non conosceva, eccetera, esattamente, anche io. No, io la cosa che dico, senza un buon avvocato non vi rispondo a questa domanda, perché poi alla fine... Però c'è questa cosa... Sì, questo qua secondo me è un elemento, sempre rispondendo di seriamente per cercare di darmi un tono, però quello là è uno degli elementi che è più vicino al sentire mio, come di tanti di noi, il rifiuto del lavoro, l'idea di viversi una socialità in una maniera diversa rispetto a quella che sono i canoni che ci vengono imposti, e soprattutto in questo periodo storico. Vabbè. Però su tante cose non vi ammorbo, perché tante siamo noi, quindi...
Vabbè, allora, fate qualche domanda voi. Fate qualche domanda. Il libro sta là, compratelo, perché ci sta tutto, eh? No, veramente, insomma, si passa una bella oretta. E fate qualche domanda voi, se avete curiosità, al nostro grandissimo Metal Club. Altrimenti io ti domando ancora, sono curioso di capire, diciamo, questa, come si è svolta questa presentazione a Torino. Allora, ok. No, esattamente, perché ci ha dato noi siamo a bocca, abbiamo a bocca. Nel senso che immaginiamo, chi c'è passato sa che comunque nel corso degli anni è diventato sempre più un carrozzone enorme, quindi l'idea è, per un autore, cioè qua siamo in maniera informale, pure che molti di noi si conoscono e ci conosciamo, però di fronte per esempio a un luogo così deputato a quello che io a volte definisco il supermarket del libro, no? Con tempi abbastanza contingentati, come ti sei trovato, diciamo, a dover affrontare degli argomenti di un certo tipo a una platea di quel, cioè in quel contesto?
A me tendenzialmente, che devo fare? No, perché cioè, se no, ok, bravo, eh. Sei uno che ne sa lui, ragazzo, tu lo conosci, Piero? No, allora, il contesto secondo me era, cioè, io quando sono arrivato domenica mattina c'era un flusso di gente esagerato, che io onestamente non riuscivo a capire come negli stand si potessero vendere i libri, perché tra scolaresca e cose era un casino. E tra tre determinati temi, se alla fine è stato tranquillo, nel senso che poi tu di fatto prima di riuscire a fare una presentazione a Torino, a meno che non te lo organizzi, perché ci sono le case editrici che si organizzano le presentazioni nei loro spazi, no? Quindi tu hai lo stand, metti là un tot di sedie e ti organizzi la presentazione, lo puoi fare, nessuno ti dice niente. E la presentazione che abbiamo fatto, insomma, con Marotta e Cafiero per il libro era invece in un palco con un'orchestra di ragazzini che suonava un brano all'inizio, un brano alla fine della presentazione. Era un po' più complicato, perché dovevi comunque rendere conto dei non tanto dei contenuti, ma di quello di cui andava a parlare, cioè proprio di cosa era lì. In teoria se l'è letto qualcuno, si spera, cioè, prima di approvare la presentazione, ma non è detto che se l'è letto, però, ma in teoria era così. Una cosa assurda, a me è sembrata assurda, a me hanno chiesto, dovevo fare un video di un minuto, cioè un video io che spiegavo di cosa parlava il libro,
va fatto proprio come procedura.
Ma l'hanno chiesto, io immagino sia un fatto di procedura loro, però poi lì, cioè, ho parlato di quello che ho voluto, non è che mi hanno, cioè non c'è stato, nonostante c'era stata tutta la questione della contestazione, la Roccella eccetera, nessuno è venuto a rompere le scatole su niente. Non lo so, detto così a me sembra abbastanza assurdo anche partecipare, cioè non lo so, cioè che sarebbe da capire per una casa editrice più piccola che senso andare là a pagare magari 1000-1500 euro per avere lo stand là, per fare che cosa, per avere la visibilità, perché poi di fatto poi il discorso era pure quello, no? Vai a Torino, cioè che andiamo a fare a Torino? È perché dobbiamo stare sul cartellone. Però vabbè, quello è una, cioè, rispetto a una casa editrice, per esempio la casa editrice con cui stavo prima, che era Casa Sirio, loro sono molte, Marotta e Cafiero, Coppola, sono molto più grossi, e quindi hanno anche una necessità di avere una visibilità in quel posto là. Da un certo punto di vista gli devo pure dire grazie che hanno scelto me e non un altro. Però è non lo so, è un modello perverso rispetto a quello sicuramente.
Allora vi leggo un brano da questo libro, così capiamo un attimo, indignamente ve lo leggo, così capiamo un po' l'hard boil. Fui svegliato da un tonfo sordo, aprì gli occhi, qualcosa colpì il furgone, era un colpo sulla carrozzeria, poi ne arrivò un altro, alzai la testa e vidi arrivare un sasso contro il parabrezza, mi avvicinai a un finestrino e guardai dietro le tendine da cui filtrava la luce della luna e quella di una fiammella accesa. Una fitta sassaiola cominciò a colpire la carrozzeria. Mi si infilò su per le narici un'intensa puzza di bruciato. Tirai su col naso due volte. Qualcosa andava a fuoco e mi resi conto che era il pezzo di lamiera in cui stavo. Una gomma esplose. Quello fu il segnale che dovevo fottermi fuori di lì. Uscì raccattando un po' di roba, compresa la mia chitarra. Il furgone prese fuoco con uno scoppio e i vetri rimasti interi saltarono in aria, crepitando ad uno a uno. Passai la notte a scaldarmi vicino alla carcassa. Non avevo più una casa, né ad azzardo né altrove. Sarei andato anch'io in via dell'avvenire. Le persone che avevano fatto questo scherzo non mi volevano morto. Infatti, visto che non mi svegliavo, mi hanno preso a sassate. Erano stati gentili. Decisi che l'indomani mattina sarei andato a fare colazione al Trocadero. Insomma, cos'è il Trocadero?
È un bar, questo è un altro. È un bar. Sì, se vuoi, sì, figurati, lo troviamo. Andiamo, se vuoi venire con me. Sì, no, questa è pure un'altra delle cose, un'altra degli omaggi, no, al noir, no? Ci sono tutta una serie di bar. No, se tengo su cosa, suona. Fischia, Sandro, è inutile che fai. Comunque, no, sì, ci sono una serie di bar che sono... Il Trocadero, che è un bar che sta praticamente in tutti i film noir e in tutti i romanzi noir di Marlowe, assolutamente. L'altro bar, non mi ricordo, il Contighi, il Lanas Bar. Vabbè, sì, comunque sì, in tutto il romanzo c'è questa cosa. Bar che frequento continuamente, dove ci beviamo il succhiello, che è il drink tipico che si beve a Marlowe, soprattutto nel lungo addio. Però sì, cioè, sì. Il nome è legato a questa cosa qua anche un po' per giocarci sopra, no? Chi è più appassionato magari di letteratura noir diceva, chissà chi ama su bar di merda in questa maniera.
La bevanda preferita da Peppe Nastro, la vodka, lo dico giusto, lo dico.
Se volete favorire, la
vodka. Raga, qualche altra domanda? Volete leggere qualcosa? Oppure lo volete tampinare persona per persona senza farlo uscire da qui? Forse è più comodo. Va bene? La finiamo? Ci beviamo qualcosa? Beh, allora bene, allora grazie. Vabbè, che esaci. Vabbè. Ciao, grazie Claudio, grazie a tutti.
Pra eu cantar o tica tica bum ti, uma canção do tica tica bum ti. Meu coração faz tica tica bum ti e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjeira também numa batucada. Bum ti que bum 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 bum. É brasileiro o tica tica bum ti. Com um pandeiro fazendo tica bum ti. E para terminar, vocês devem cantar tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum, tica tica bum ti.
My friends, my friends, I extend invitations to our South American relations. May we never leave behind us all the common ties that bind us.
130 million people send regards to you. And before I return, there's one thing you can do. Come on and sing the chicka chicka boom chick. Brazilians pound the chicka chicka boom. They like the sound of chicka 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 boom.
Oh, it's skibble, it's skibble, it's skibble.
It came from the Amazon, from the jungle, where the natives greet everyone they meet. Meet not a drum.
Oh, it's skibble, boom, 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 boom. Oh, it's skibble, boom, 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 boom.
It don't make sense, the chicka chicka boom,
chicka chicka boom, chicka boom, the chicka boom.
But it's immense, the chicka chicka boom.
Ach, 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 kaboom.
That's all you've got to say to change the things somewhere. Chicka chicka boom,
chicka chicka boom,
chicka chicka boom.